Unicusano App, il magazine radiofonico di scienza, salute e benessere.
12.44, eccoci di nuovo in studio, Valentina Belli e Elsa Toppi qui. Senti Elsa, ma tu, vabbè, sei poco tecnologica, però qualche applicazione ce l'hai sul tuo telefono? Non lo so, quelle per prenotare B&B, voli, alberghi?
No,
quelle che ti dicono come cucinare, cosa mangiare, dove dormire.
No, io
quanti
quella...
passi fai, quanto bevi?
No, ho solo
come ti
quella
chiami?
Per ordinare cose a casa da mangiare.
Beh, poi in questo periodo, diciamo, quella va
quella
per la maggiore,
l'ho.
Va per la maggiore.
Sì.
Però ecco, insomma, dicevamo, consideriamo che ci sono infinite applicazioni, da quelle che contano i passi totali che facciamo nella nostra giornata, quelle che ti dicono appunto dove mangiare. Però addirittura ci sono delle applicazioni che ti dicono quali sarebbero i cibi più salutari da scegliere fra gli scaffali. Ma quanto sono affidabili queste app? Noi siamo diventati un po' tecnologia dipendenti, però ci devono dire quante ore dormire, quanto bere, ci devono ricordare di fare sport. Direi male, non va bene così, non va bene. Comunque,
scusa Valentina, ho capito già chi è l'ospite.
Quando si tratta di mangiare,
già,
scegliere,
già. Non mi dire che
salutare. Se no, si presenta da solo. Si presenti da solo, per cortesia, professore.
Professore,
buongiorno, aiutiamo a non confondere.
Eccolo qua, bentornato. Gabriele Rapone, buongiorno.
C'è mancato, dottor Rapone.
Guarda, io infatti durante la settimana, quando so che non è ospite, lo chiamo così, come sta? Insomma, ci facciamo due chiacchiere. Bene, professore, intanto bentornato, grazie. E appunto dicevamo, adesso ci sono anche delle app che ci dicono cosa scegliere dagli scaffali. Ma come funzionano esattamente e quali sono i parametri a cui si attengono, no, per valutare questi prodotti?
Queste nuove app, in realtà i miei studenti le scaricano da almeno 10 anni.
E quindi mi sta dicendo che noi siamo indietro, mi sta facendo sfigurare, professore.
No, sono giovane, 16 anni, 18, 20.
Quindi ci sta dicendo che siamo anziane, va bene.
No, dalla padella alla brace, Rapone, è stato bello, arrivederci. No. Bene,
no,
insomma.
Io sono del vostro gruppo. Diciamo che le scarichiamo prima, avevano solo un approccio dietetico, la dieta. Oggi invece, nel tentativo di semplificare la spesa, anche queste app vanno a fornire indicazioni, possono fornire indicazioni fuorvianti e soluzioni semplicistiche.
Sì.
Dobbiamo invece responsabilizzare il consumatore. Perché, come ben indichiamo sempre, non esistono cibi buoni o cattivi di per sé. Quello che conta sono le quantità e la varietà degli alimenti. Ad esempio, analizziamo un'app che recentemente ho visto negli scaffali dei miei studenti, delle Chef Life. Attraverso la scansione dell'etichetta valuta i prodotti con un punteggio da 0 a 100, basato solo su 3 criteri però: nutrizionale, presenza di additivi e certificazioni bio. Quindi già cominciamo a nutrire i primi dubbi, perché la prima criticità è rappresentata proprio dal fatto che il giudizio viene espresso su 100 grammi di prodotto, ma quando mai noi mangiamo 100 grammi? Perché l'impatto di un alimento sulla dieta non può essere valutato senza tener conto delle
perché
quantità.
Perché 100 grammi, Rapone, sono troppi?
Beh,
no,
cioè, no,
troppo poco.
Quindi dipende sempre
dall'alimento.
Certo, per la verdura sono pochi, per il salame sono troppi, quindi sempre lì stiamo. Adesso le nostre perplessità, sia il plus attribuito alla certificazione bio, cioè abbiamo detto che bio non significa di per sé maggior salubrità. Quali criteri sono stati applicati? Effettivamente ci si imbatte in valutazioni avventate. Con esempio il responso fornito da alcuni biscotti, io l'ho provato anch'io queste app, valutate alcuni in modo ottimale verdi e altri rossi, perché contenenti lecitina di soia, vanillina, bicarbonato, insomma degli additivi generici, ma non sono cancerogeni questi, non è che non sono dannosi per la salute. Oppure il cioccolato fondente.
Ma lei che le ha provate, le è capitato che magari lo stesso prodotto da differenti app è stato giudicato in modo diverso?
Sì, succede. Ad esempio che un'app dice che il cioccolato fondente fa abbastanza bene, esce giallo, un'altra invece esce rosso, perché probabilmente contaminato da pesticidi.
Questi colori ci perseguitano comunque, dalle zone all'alimentazione. E invece qual è la sua posizione per il cioccolato fondente? Scusi, noi abbiamo sentito le due app, sentiamo la sua posizione che è sempre più affidabile.
Purtroppo è impossibile trovare il cioccolato italiano, quasi impossibile. E dobbiamo sempre moderare la quantità.
Certo.
Noi esperti, insomma, diciamo, assumiamo ma 20-30 grammi al giorno, non di più, nei giorni di festa. Però
c'è un assaggino grammi, praticamente.
Un assaggino. I pazienti dicono così, sì, purtroppo è così.
Senta, dottor Rapone, la domanda quando si tratta di acquisti è un po' inevitabile, no? C'è una garanzia che i loro consigli, cioè i consigli di queste app, non siano spinti da nessun brand che indirizzi il mercato?
Allora, analizzando varie app, posso confermare che in qualcuna sono presenti troppe pubblicità che possono andare a influenzare il consumatore.
Ecco. No, perché noi, aspetti, Rapone, perché noi ci riferivamo un po' a un giudizio, no? Facciamo conto, un pacco di biscotti X, magari per 3 applicazioni è salutare, per 2 no. Ci potremmo anche chiedere, non è che quelle 3 applicazioni sotto sotto sono state pagate da quell'azienda per dire che il prodotto è ottimo?
E
ci invece, potrebbe essere questo dubbio.
Come no? Invece Rapone ci dà un'ulteriore indicazione.
E in più ci sono pure delle pubblicità, anche perché se io spendo in un'applicazione perché voglio fare una pubblicità, se poi la stessa applicazione boccia però il mio prodotto...
No, che boccia, attenzione, qui è sempre il decalogo, i consigli quali sono? La conoscenza. Quindi, punto primo, leggere un buon libro di alimentazione o seguire dei corsi di nutrizione anche nelle scuole, perché è più giovane, anche nella mia scuola, tutti gli anni seguiamo e eroghiamo dei corsi di alimentazione. Successivamente scaricare più app in modo tale da confrontarle, avere dei riferimenti oggettivi. E infine chiedere sempre consiglio agli esperti. Un esperto può essere anche il professore di scienze,
certo.
Però ovviamente deve essere, cioè deve aver almeno studiato, non dico scienze dell'alimentazione, ma aver fatto un esame all'università.
Certo. Ah, beh, quello insomma lo diamo per assodato. Senta, professor Rapone, ci sono poi insomma delle voci che ci attraggono particolarmente, questo a causa anche del tipo di informazione che si fa un po' dappertutto su tutti i canali media. Pare che il claim senza conservanti e senza olio di palma siano un po' delle paroline magiche che sotto sotto ci indirizzano molto. È così?
Sì, purtroppo sono i claim più pubblicizzati, proprio senza olio di palma e senza conservanti, senza specificare però quale tipo di olio di palma e quale tipo di conservanti.
Perché ci sono più tipologie di olio di palma, quindi.
Esattamente. Ad esempio il CREA, che è il Consiglio per la Ricerca sulla Nutrizione degli Alimenti, nelle ultime linee guida per una sana alimentazione ha tenuto a precisare che quando scegliamo un prodotto che non ha olio di palma, non significa che possiamo consumare quel prodotto senza alcuna limitazione, perché magari ha l'olio di semi o altri oli che comunque sono grassi.
Certo.
E inoltre, senza olio di palma, evidentemente non risponde di salute, perché non è un allergene l'olio di palma, né al tipo di nutrizione, perché l'olio di palma è comunque un olio saturo. Allora se metto il burro che fa bene? Non so se mi sono spiegato.
Sì, è stato chiarissimo.
Non si fanno distinzioni, attenzione, quindi senza olio di palma tende semplicemente a cavalcare un trend di mercato, ma bisogna come al solito documentarsi, studiare. Quindi alla già discutibile attendibilità delle valutazioni si aggiunge anche l'incomprensibile adozione di claim non scientificamente supportati, cioè non dobbiamo seguire le mode, ma documentiamoci e studiamo, chiediamo agli esperti.
Giustissimo. Dottor Rapone, vogliamo invece ricordare essenzialmente quali sono le caratteristiche che vanno controllate sulle etichette alimentari?
Ah, qui è molto semplice, andiamo sul sito del Ministero della Salute e scopriamo che l'etichetta è la carta d'identità degli alimenti, perché ci permette di comprendere come diversi alimenti concorrono a una dieta corretta ed equilibrata. Saperle leggere rappresenta un atto di responsabilità verso noi stessi, ma anche verso gli altri, perché quello che io acquisto lo mangiano diverse persone,
certo.
Famiglia, anche prima a scuola si poteva acquistare, adesso si poteva portare degli alimenti fatti in casa. Oggi le leggi lo proibiscono, ad esempio. Dobbiamo quindi, punto uno, leggere...
Rapone, non lo sapevamo. No. Ai tempi miei non potevi comprare lì, ma potevi anche portare.
Sì. Il famoso,
nell'era giurassica,
il famoso cestino.
Il panino da casa.
Belli andavano, ecco, andavano a scuola.
No, una mamma ha portato una torta, è stata assalita da un fan di Bonolis con lo spray, perché non è possibile.
Ma vale adesso Bonolis perché c'è questa situazione di pandemia, o comunque è una regola di sempre?
No, una regola degli ultimi 10-15 anni.
Ecco.
Del 2002 esattamente.
Dell'altro ieri, insomma, degli ultimi 10-15 anni.
Più, insomma,
bene.
È applicata. Però diciamo, il decreto del 178 del 2002 impedisce di portare alimenti proprio per evitare rischi allergici nei confronti dei soggetti a rischio. Ah. Quindi dobbiamo andare a leggere scrupolosamente le etichette sulle confezioni. Più informazioni leggiamo, tanto migliore sarà il nostro giudizio. Ricordiamo quindi che le illustrazioni portate sulle confezioni sono puramente indicative. Andiamo sempre ad approfondire. Attenzione poi all'ordine degli ingredienti, perché gli ingredienti sono indicati per ordine decrescente di quantità. Non so se lo sapevate questo.
In ordine decrescente.
Sì, quindi il primo è il più abbondante, del secondo e così via.
Ok, benissimo.
Per esempio, se leggiamo acqua, zucchero, farina, ci sarà più acqua, un po' meno zucchero, ancora meno farina e così via.
Bene, bene, ci faremo caso. E allora noi ringraziamo, come se... ci dica, ci vuole aggiungere qualcos'altro?
No, volevo solo di non confondere la data di scadenza, ricordare di non confondere la data di scadenza di un prodotto col termine minimo di conservazione, perché la data di scadenza è fissa, il termine minimo di conservazione indica che alcune caratteristiche organolettiche come il sapore e l'odore possono alterarsi, ma non ci sono rischi per la salute.
Bene, bene, ottimo. Bene. Allora, ancora grazie professor Gabriele Rapone, biologo nutrizionista, per essere stato con noi, e buon weekend, professore.
Grazie a voi.
A risentirci. Ed eccoci giunti alla fine, augurandovi ancora buon sabato, buon weekend. Noi vi salutiamo qui a questo punto.
Sì, vi diamo appuntamento ovviamente domani, domenica,
certo,
dalle 12 alle 13. E che
sempre
dire?
Qui, sempre
dire
su Radio Cusano Campus.
No, loro dove vogliono, noi sempre qui,
noi
qui nel
sempre
mezzo.
Qui, sì. Basta che si colleghino su Radio Cusano Campus.
Assolutamente.
E se volete scriverci, farci qualche domanda, sapere di più su qualche argomento, insomma, che abbiamo trattato, volete anche suggerirci qualche argomento, lo potete fare a info@radiocusanocampus.it.
Bene.
A questo punto,
stay up, stay foolish.